Noi collegato in diretta Simone Bisacca, avvocato del lavoro, e con lui parliamo della nuova legge dello Stato, con la cosiddetta riforma del lavoro, per capire un po' meglio il macello sociale che hanno approvato ieri in Parlamento in maniera pressoché bipartisana. Buongiorno Simone.
Buongiorno Maria, ciao. Non ti sento fortissima, un po' lontana.
Purtroppo, come dire, i nostri potenti mezzi degli studios, provo a aumentare un po' l'audio, vediamo se mi senti un po' meglio. Mi senti un po' meglio?
Ecco, sì, un
Benissimo.
pochettino meglio.
Bene. Ricominciamo da capo. Articolo 18, riforma del lavoro, ammortizzatori sociali, precariato. La legge approvata ieri in Parlamento.
Certo. Ma dunque, la legge approvata ieri è, diciamo, un coacervo di norme. Voi dovete pensare che ci sono quattro articoli approvati su ciascuno dei quali è stata chiesta la fiducia, ma ogni articolo consta di una settantina di commi, e quindi, diciamo, l'intervento è stato veramente generalizzato, si interviene anche in materia di apprendistato, di somministrazione e quant'altro. Allora, dal punto di vista generale si è già detto tantissimo su questa normativa. Quello che forse va sottolineato da subito e che davvero ha prima di tutto una valenza politica, perché si vuole dare così, una verniciata, ulteriore verniciata di liberismo al nostro ordinamento. Dal punto di vista sostanziale ci sono degli interventi che sono assolutamente devastanti per i principi che vanno a toccare. Perché il consentire di non reintegrare il lavoratore, lasciare al giudice la discrezionalità di non reintegrare il lavoratore in certi casi di licenziamento per un motivo oggettivo, snatura completamente l'articolo 18 e consente ai datori di lavoro di avere un'arma di ricatto potente. Voi dovete anche pensare che questo articolo 18 si applica, come noto, alle aziende sopra i 15 dipendenti. No, sotto i 15 dipendenti, se anche il licenziamento viene dichiarato illegittimo, si possono avere solo tra 2,5 e 6 mensilità di indennizzo. Sopra i 15 dipendenti, potenzialmente dichiarato illegittimo, perché poi ricordiamoci sempre che si parla delle conseguenze di un licenziamento dichiarato illegittimo, scattava la tutela dell'articolo 18 con la sigla in ogni caso. Tenete anche presente che comunque se il datore di lavoro si trova in così cattive acque da dover licenziare più di 5 dipendenti, cioè una situazione davvero pesante, c'è pur sempre il ricorso alla mobilità. Quindi in realtà questo licenziamento individuale sopra i 15 dipendenti è un licenziamento che viene effettuato per motivi economici in rari casi, molto per motivi disciplinari, no? E quindi essere intervenuti su questa normativa e in particolare sul licenziamento per motivi disciplinari, dove in alcuni casi sì, è prevista la reintegra, ma in altri no. E in ogni caso, nei licenziamenti disciplinari, anche se si viene reintegrato, sorpresa, l'indennità potrà essere solo fino a un massimo di 12 mesi, non si capisce come mai, no? Per quel che riguarda l'articolo 18, nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, quelli insomma, per motivi economici, se il licenziamento non è manifestamente insussistente, cioè se la motivazione non è manifestamente insussistente, non c'è la reintegra. Cioè, vai poi a farti le cause, cioè qui naturalmente si aprirà tutto un contenzioso da pazzi con i giudici tirati per la giacchetta da una parte e dall'altra, con un delirio, no, di interpretazioni, cioè vai a che cos'è la manifesta insussistenza della causale del licenziamento? Quando è che manifestano? Se non è manifesta ti becchi solo tra 12 e 24 mesi, cioè, voglio dire, il salto è evidentemente epocale. Poi io ho letto e sento parlare del fatto che in qualche modo si vanno a intaccare principi costituzionali, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, tutto vero. Se vogliamo mantenerci su un piano, tra virgolette, democratico, di coerenza democratica del sistema, è chiaro che questo è un vulnus, una ferita, questa normativa è una ferita a quelli che sono principi costituzionali. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, no? Insomma, è il diritto al lavoro come manifestazione della personalità, eccetera, eccetera, eccetera. Però qui siamo in presenza di un ennesimo episodio di lotta di classe, no? Secondo me.
Quella che i padroni e i governanti sanno fare benissimo, e che sì, purtroppo i lavoratori a volte non riescono a fare in maniera altrettanto forte.
Esatto, 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 esatto. No, questo è proprio un episodio di lotta di classe, questo è un ulteriore spostamento, diciamo, del baricentro, del potere effettivo sulle vite, sempre più dalla parte dei datori di lavoro e di questo sistema, perché poi, tutto ormai diventa scientifico, tutto diventa solo economico, non c'è nulla di politico, bisogna farlo perché, eccetera, eccetera. Cioè, è interessante, un governo di tecnici che fanno operazioni tecniche, no? Quindi veramente qui siamo al liberismo, al capitalismo seconda pelle dell'essere umano, no? Da questo punto di vista siamo proprio ai fondamentali, cioè la naturalezza con cui vengono dette delle cose dalla signora Fornero, tipo quello che ha detto ieri, no? Cioè, ma lei è sincera, lei è sincera. Vi do solo un esempio dell'approccio proprio culturale che c'è in questa normativa. Beh, pensate che prima, quando uno veniva reintegrato, gli davano l'indennizzo, tutte le mensilità dal licenziamento alla reintegra, dedotto quello che eventualmente aveva percepito trovandosi un altro lavoro, no? Perché uno magari intanto doveva mangiare e qualcos'altro. Adesso non solo bisogna dedurre quello che si è percepito, ma leggo testualmente, quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. Cioè, voglio vedere anche chi deve provare, chi avrà l'onere di provare, no?
Cioè, uno ha provato con diligenza.
Con diligenza, proprio la professoressa, no Maria? Cioè, proprio la professoressa, Bauda, San Paolo, insomma.
Le mani dietro la schiena o con certe davanti, il grembiulino, esatto, bianco, il fiocchetto azzurro.
Esatto, esatto, esatto. Cioè, devi con diligenza cercarti un posto di lavoro. Ma cioè, in questa devastazione economica nazionale, europea, mondiale, no? Cioè, infatti vedi, ieri ha usato un altro termine, di nuovo, a parte che il posto di lavoro non è un diritto, il lavoro non è un diritto, come ha detto, può e deve costare anche sacrificio, no? Cioè, qui siamo passati dall'edonismo becero, no, triviale di Berlusconi ai sacrifici.
Sì, sì, sacrifici umani quotidiani.
No, sacrifici umani, insomma, no? Cioè, l'impostazione è proprio questa. Un'altra chicca che ho in materia di contratto a termine. Allora, voi sapete che il contratto a termine dovrebbe essere stipulato a determinate condizioni, no? E la legge indica, la giurisprudenza poi ha interpretato, eccetera, eccetera. Benissimo. Adesso avremo un primo contratto a termine che potrà durare fino a 12 mesi, totalmente privo di causa. Cioè, si potrà essere assunti a termine, così, fino a un anno, no? Per qualunque mansione e assolutamente senza necessità di una causa, cioè non si deve giustificare, prima si doveva giustificare, no, ti assumo a termine e non a tempo indeterminato, perché no?
Perché mi servi per questo periodo, perché ho un lavoro straordinario da fare che dura 3 mesi, 6 mesi, un anno. Adesso non è più necessario dichiararlo, quindi
no.
Io ti assumo a termine per tenerti sotto ricatto.
Certo. E soprattutto devi rigare dritto fino a un anno. Fino a un anno, poi il contratto naturalmente a termine dopo non potrà essere prorogato, quindi l'alternativa è o ti lascio a casa o ti assumo a tempo indeterminato, no? Però voglio dire, a botte di gente col contratto a termine di un anno si mandano avanti le aziende, no? Manifatturiere, cioè, voglio dire, se proprio non è una questione di e soprattutto voi capite, con un tasso di disoccupazione come abbiamo, con un esercito di riserva del genere, voglio dire, avanti Savoia, no? Tutti dentro. E tra l'altro naturalmente è prevista la possibilità per i contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e compagnia di giro di andare a prevedere che fino al 6% del totale di lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva potrà essere assunto con queste modalità. Cioè, quindi, voglio dire, quello di cui c'è bisogno è forza, lavoro, zitti e mosca e via, no? Questa sarebbe la riforma della flessibilità in entrata, no?
Meno male che la dovevano attenuare, la flessibilità in entrata.
Sì.
Cioè, Fornero promise che in cambio del totem, come lo chiamano tutti i giornali, dell'articolo 18 avrebbe, come dire, ridotto le forme di flessibilità. Non parrebbe che questo sia accaduto.
No, in realtà cosa hanno fatto? Hanno introdotto questo contratto, questo primo contratto a termine di fino a 12 mesi. Poi esisteva la norma che se tu hai avuto 36 contratti a termine per 36 mesi, finalmente al 36esimo mese, insomma, potevi diventare lavoratore a tempo indeterminato. Ecco, e questo era solo per i contratti a termine, hanno introdotto la norma per cui in questi 36 mesi vanno accumulati sia i contratti a termine sia le somministrazioni. Ecco, questo bisogna dirlo. Hanno fatto un'altra cosa, prima tra un contratto a termine e l'altro, il famigerato stop and go di tutti i call center, cioè la pausa di 10 giorni oppure di 20 giorni a seconda della lunghezza dei contratti a termine, qui è stato dilatato questo periodo, per cui tra un contratto l'altro dovrebbe passare più tempo, e vabbè, vuol dire che la gente sta a casa più tempo e viene assunto tanto un altro per 30 o 60 o 90 giorni, no? Voglio dire, cioè, ti gabellano anche queste cose con limitazione della flessibilità in entrata, ecco, per così dire.
Ciao Simone, volevo solo chiederti se tutti questi provvedimenti, in particolare gli indennizzi in caso di licenziamento per 6 mesi, 12 mesi, entrano in vigore subito o c'è una gradualità?
Allora, prima di tutto la normativa deve essere ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale e normalmente le leggi entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale, e per quel che riguarda la normativa sostanziale, cioè appunto quella di cui abbiamo parlato fino adesso, si parla di tutto questo per i licenziamenti intimati dopo l'entrata in vigore, certamente non per i vecchi licenziamenti. Si pone un problema di sovrapposizione normativa dal punto di vista processuale, perché, ecco, un'altra cosa che è stata fatta, viene introdotto per i licenziamenti una corsia preferenziale nel processo, cioè di fatto ci sarà una prima fase sommaria molto veloce e poi eventualmente una fase di opposizione, e di fatto è un raddoppiamento dei processi, di fatto è un intasamento dei tribunali, delle sezioni di lavoro. Quella di Torino viaggiava con dei tempi di fissazione della prima udienza, insomma, anche nell'ordine di 2-3 mesi. Così adesso ha dilatato anche loro i tempi, però appunto ci sarà questa corsia tra virgolette preferenziale per i processi di impugnazione di licenziamento. Un'altra cosa che dimenticavo, ecco, da aggiungere: il famoso licenziamento del giustificato motivo oggettivo, ricorderete che deve essere anticipato da una comunicazione che il lavoratore deve ricevere, e il datore di lavoro gli deve scrivere una bella lettera: carissimo, ti voglio licenziare per questi motivi, no? Deve comunicare anche alla DPL, la direzione provinciale del lavoro. A questo punto la direzione provinciale del lavoro convoca le parti per cercare di trovare una quadra. Diciamo che con questo meccanismo si punta, insomma, a monetizzare, no? A monetizzare in fretta, a evitare, come dire, l'alea di un giudizio, è evidente. E tenete presente poi, altro, sempre per stare sulla, come dire, sulla morale, no? Sottesa a questo impianto normativo. Se ci sono delle proposte transattive, bisogna darne atto a verbale, e poi della posizione delle parti durante questi incontri alla direzione provinciale del lavoro si terrà conto poi nel corso del processo. Cioè, attenzione, se tu sei uno un po' tignoso, uno offerto dei soldi e non hai voluto andare fuori dalle, no? Fuori dalle scatole, e vuoi per forza fare questo processo, occhio, no? Perché poi magari non è che mi sei così simpatico, no? E quindi figurati le pressioni che avvocati, sindacalisti, quant'altro faranno sul lavoratore perché si becchi comunque i soldi, perché poi bisogna anche essere onesti. A un certo punto, nel momento in cui ci sono situazioni complicate, alla fine, con tutti questi paletti e con tutte queste limitazioni, no? nella possibilità di reintegra e quant'altro, cioè alla fine c'è un incentivo a una monetizzazione immediata, perché uno dice: che cazzo mi devo sbattere per farmi il processo, eccetera eccetera, per poi, se a un certo punto se si fa un po' più di mercato, si cercherà di monetizzare. Quindi di nuovo, un po' come per la sicurezza, diciamo, i licenziamenti diventeranno una voce, no? Vengono monetizzati, una voce a bilancio, soprattutto per quelli che andranno fatti fuori in maniera individuale, no? Perché poi è evidente, cioè un licenziamento individuale sopra i 15 dipendenti per motivi economici, deve essere proprio quel tizio che fa quella particolare lavorazione che non serve più, no? Non è che nelle grandi aziende, quando ci sono problemi, come vi dicevo prima, si fa la mobilità. Quindi alla fine saranno colpiti dei singoli, cercherà di indurli a prendere dei soldi, magari non pochissimi o magari pure pochi, maledetti subito, e ti sei tolti il dente, no? Ecco.
Bene, ossia il lavoratore dai piedi, il quale poi, come ci raccontano le cronache di questi giorni, va a casa, non ha pagato la bolletta della luce o quella del gas, o peggio ancora non ha pagato l'affitto. Pare che Torino sia tra le capitali della morosità in Italia, o non ha pagato la rata del mutuo, perché dati diffusi proprio ieri ci dicono in maniera esplicita che almeno uno su tre di quelli che hanno contratto un mutuo per la casa non ce la fanno a pagarlo, e questo è un dato, come dire, con il quale fare i conti, perché uno rinuncia, voglio dire, a un manicaretto in più, rinuncia a comprarsi le scarpe nuove, a rinnovare la TV o l'hi-fi, ma la casa è un bene primario, quindi quando tu non ce la fai più a pagare l'affitto o il mutuo, vuol dire che la tua situazione è veramente allo stremo.
Certamente, ma poi se permetti, tu sai benissimo chi va poi a ricomprarsi le case, le banche hanno società a loro collegate che si occupano poi del raccattare sul mercato, no? Le case che vanno poi all'asta. In realtà c'è un meccanismo perverso di cui facili che, tra virgolette, erano concessi per un certo numero di anni fa, a rovescio della medaglia, che, voglio dire, prevedendo una congiuntura economica negativa, a un certo punto tu in prezzi per l'acquisto, sapendo benissimo che il soggetto a cui in prezzi non potrà restituire tutto, e tu sei pronto poi a riprenderti a un prezzo decisamente inferiore.
Stiamo parlando ovviamente di gente che se mutua 30.000 euro poi ne deve restituire 90.000, perché questi sono i tassi non usurai, i tassi normali con i quali si compra una casa. Va bene, certo. Staremo poi a vedere quale capacità di reazione in questa vera e propria guerra di classe che tu hai descritto, come dire, in tutta la sua crudezza, quali saranno le reazioni da parte degli operai, non soltanto quelle teleguidate tardivamente da parte di CISL, CGL, della CISL, della UIL, scusate, bisticcio totale, da parte della CGL, CISL e UIL tacciono, ma anche da parte appunto di quei lavoratori che si ritroveranno a far i conti concretamente con questo macello sociale. Grazie per il tuo contributo, alla prossima.
Alla prossima, buona giornata, ciao.
Occasione, la questura prima li ha difesi quando i compagni erano lì davanti, poi la questura ha dato comunicazione che loro erano nati via, e poi in realtà loro, questi qua, si stavano organizzando per poi fare l'agguato al circolo Minerva. Stessa cosa era avvenuta un anno e mezzo fa, nel momento dei primi scontri di piazza, quelli abbastanza violenti, anche lì